Terzo anello, ad alta voce, Moby Dick, di Herman Melville.
Io, Ismaele, facevo parte di quell'equipaggio. Il mio grido si era levato insieme a quello degli altri. Il mio giuramento si era saldato a loro. E più forte urlavo per il terrore che mi attanagliava l'anima, più martellavo e ribadivo quello stesso giuramento. Avvertivo in me un'oscura e selvaggia consonanza. L'implacabile sete di rivalsa di Acab sembrava essere diventata anche la mia. Perciò ascoltai avidamente la storia del mostro assassino contro il quale io e gli altri avevamo pronunciato il nostro giuramento di violenza e di vendetta. Ormai da qualche tempo, benché solo a intervalli, la solitaria e appartata balena bianca infestava come uno spettro quei mari primordiali che più di frequente vengono battuti dai cacciatori di capodogli. Ma non tutti erano al corrente della sua esistenza. Relativamente pochi erano sicuri di averla vista, e meno ancora coloro che le avevano veramente e consapevolmente dato battaglia. Considerando infatti il gran numero delle baleniere, il disordine con cui si sparpagliavano per tutti gli oceani del globo, il fatto che molte di esse spingevano avventurosamente le proprie ricerche fino a latitudini così remote da trascorrere 12 mesi di fila e anche più, senza incontrare mai o quasi mai una vela con cui scambiare notizie, la lunghezza esagerata di ogni singolo viaggio e l'irregolarità delle partenze dai porti d'origine, tutti questi motivi e altri, diretti e indiretti, a lungo avevano impedito che nella flotta baleniera mondiale si diffondessero informazioni espressamente riferite a Moby Dick. È indubbio che alcuni bastimenti riferivano di aver incontrato in tale data o sul tale meridiano un capodoglio di dimensioni e malvagità inusitate, il quale, inflitti agli assalitori gravi danni, era ogni volta riuscito a far perdere le proprie tracce. Secondo alcuni, questo è il punto. Non era illogico ritenere che la balena in questione fosse proprio Moby Dick, poiché, tuttavia, negli ultimi tempi la caccia al capodoglio era stata funestata da non pochi incidenti, in cui il mostro attaccato aveva dato prova di ferocia, astuzia e cattiveria straordinarie. Può ben darsi che coloro che per caso avevano dato battaglia a Moby Dick, senza rendersene conto, si fossero limitati ad attribuire il particolare terrore da lui ispirato, non tanto alle caratteristiche di quel particolare esemplare, quanto, per così dire, ai rischi della caccia al capodoglio in generale. Era appunto in questi termini che i più interpretavano il disastroso scontro fra Acab e la balena. In quanto a coloro che, avendo già sentito parlare della balena bianca, per caso si imbattevano in lei, inizialmente avevano tutti o quasi calato le lance a mare per inseguirla audacemente e senza paura, come avrebbero fatto con qualsiasi altro esemplare della sua specie. Ma quei tentativi avevano avuto regolarmente un esito così catastrofico, non soltanto slogature ai polsi o alle caviglie, fratture agli arti o devastanti amputazioni, ma morte vera, totale e definitiva, che il ripetersi di tali disastrose sconfitte aveva per accumulazione ingigantito il terrore ispirato da Moby Dick, tanto da scuotere alle lunghe la fermezza d'animo di molti coraggiosi balenieri, ai quali era finalmente giunta all'orecchio la storia della balena bianca. Non c'è da stupirsi, dunque, che gonfiate sempre più dal puro e semplice passaggio sulle sterminate distese marine, le fantastiche dicerie sulla balena bianca fossero ormai giunte a incorporare ogni sorta di morbose allusioni e informi, fetali, accenni a forze sovrannaturali che alla fine avevano circonfuso Moby Dick di nuovi terrori non mutuati da alcunché divisibile. Tale era il panico che egli suscitava dunque, che ben pochi balenieri, i quali avessero udito anche solo indirettamente parlare di Moby Dick, se la sentivano di affrontare il rischio delle sue fauci. Ma poi intervenivano anche altri e più determinati fattori di ordine pratico. A tutt'oggi, nella mentalità dei balenieri in generale, non si è ancora spenta l'antica fama del capodoglio come il più formidabile dei leviatani. Alcuni di loro, per quanto abbastanza abili e coraggiosi da affrontare la balena artica o la balena franca, a volte tuttora preferiscono, per inesperienza professionale, incompetenza o pavidità, sottrarsi allo scontro con il capodoglio. E comunque esistono molti balenieri, soprattutto fra coloro che non navigano sotto bandiera americana, che non hanno mai affrontato il capodoglio e la cui conoscenza del leviatano si limita a quei mostri di mezza tacca cacciati nel nord con mezzi primitivi. Seduti sui boccaporti, quegli uomini ascoltano volentieri, rapiti come bambini attorno al focolare, i racconti mirabolanti della baleneria australe. Ma non c'è osservatorio da cui si possa comprendere più intimamente la straordinaria terribilità del capodoglio di quello delle prue che abitualmente lo affrontano. È come se l'ormai comprovata realtà della sua potenza avesse gettato la propria ombra anche sulle leggendarie descrizioni dei tempi andati. Udiamo naturalisti da tavolino, come Olassen e Povelsen, dichiarare che il capodoglio non solo incute terrore in ogni altra creatura marina, ma è talmente feroce da essere continuamente assetato di sangue umano. Idee del genere non erano del tutto scomparse nemmeno ai tempi di Cuvier. Lo stesso Barone sostiene infatti nella sua Storia naturale che alla vista del capodoglio qualsiasi pesce, squalo compreso, viene colto dal più vivo terrore e spesso nella sua fuga precipitosa va a sbattere contro gli scogli con tale violenza da morire sul colpo. E sebbene l'esperienza generale dei balenieri porti a correggere affermazioni del genere, certe vicissitudini della loro professione possono far rinascere nell'animo del cacciatore le vecchie superstiziose credenze, con tutto ciò che esse contengono di terrorizzante, ivi compresa la sete di sangue umano, cui accenna Povelsen. Perciò, sbigottiti dalle voci che correvano su Moby Dick e dai prodigi che gli venivano attribuiti, non pochi balenieri ricordavano a questo proposito i primi tempi della caccia al capodoglio, quando spesso era difficile convincere uomini sperimentati nella caccia alla balena franca ad affrontare i rischi di quella nuova e audace impresa. Quegli uomini sostenevano infatti che mentre si potevano inseguire altri leviatani con buone speranze di successo, incalzare e arpionare una creatura spettrale come il capodoglio non era impresa da mortali, che solo tentarlo avrebbe inevitabilmente significato essere fatti a brandelli e scaraventati sull'istante nell'eternità. A questo proposito si possono consultare molti interessanti documenti. Non di meno c'era gente che persino a fronte di tutto questo era pronta a inseguire Moby Dick, e più numerosi ancora erano coloro che, avendone sentito parlare in maniera vaga, indiretta, senza racconti circostanziati di specifiche calamità né superstiziosi avvenimenti, erano abbastanza temerari da non scansare lo scontro. Una delle bizzarre credenze cui si faceva riferimento e che nella mente dei più superstiziosi avevano finito con l'associarsi alla balena bianca era l'idea che Moby Dick possedesse il dono sovrannaturale dell'ubiquità, tanto da poter essere avvistato nello stesso istante a latitudini opposte. Non può dunque destare grande sorpresa che alcuni balenieri costretti a convivere con simili prodigi e sapendo che la balena bianca era scampata agli assalti più temerari, spingessero la loro superstizione ancora oltre, sostenendo che Moby Dick non avesse solo il dono dell'ubiquità, ma fosse addirittura immortale, giacché l'immortalità non è altro che ubiquità nel tempo, che se anche gli avessero conficcato nei fianchi intere foreste di lance sarebbe sempre riuscito a nuotare via senza danni, e che se mai qualcuno fosse riuscito a fargli sputare sangue, quella vista sarebbe stata solo una spettrale illusione, perché il suo candido soffio sarebbe stato nuovamente avvistato in acque non insanguinate a centinaia di miglia di distanza. Ma anche scartando queste congetture soprannaturali, nella forma terrena e nell'incontestabile temperamento del mostro, restava pur sempre materia sufficiente a colpire l'immaginazione con inconsueta potenza. A distinguerlo dagli altri capodogli, infatti, non erano tanto le straordinarie dimensioni, quanto, come si è già accennato, l'insolita fronte rugosa, bianca come la neve, e l'alta piramide bianca della gobba. Questi erano i suoi tratti caratteristici, i segni distintivi mediante i quali, perfino nelle sconfinate distese di mari di cui non esistevano carte, egli rivelava la propria identità a chi sapeva riconoscerlo. Il resto del corpo era talmente striato, maculato e marezzato di quello stesso colore da sudario che col tempo Moby Dick si era guadagnato il particolare appellativo di balena bianca, un nome senz'altro giustificato alla lettera dalla luminosità del suo aspetto, quando sotto il sole a piccolo si scorgeva scivolare sull'azzurro cupo del mare, lasciandosi dietro una via lattea di spume cremose, punteggiate di bagliori dorati. Ma a conferire a Moby Dick quell'aura di terrore non erano tanto le straordinarie dimensioni, l'inusitato colore o la mandibola deforme, quanto l'inaudita, intelligente cattiveria di cui, a detta dei testimoni, aveva ripetutamente dato prova nei suoi assalti. A incutere uno sgomento senza uguali erano soprattutto i suoi perfidi voltafaccia. Si sapeva, infatti, che più volte, mentre fuggiva apparentemente impaurito davanti agli esultanti cacciatori, si era improvvisamente voltato per avventarsi sulle lance inseguitrici, mandandole in pezzi o ricacciandole verso la nave. La caccia a Moby Dick aveva già causato vari incidenti mortali, anche se disastri del genere, per quanto poco pubblicizzati a terra, non erano affatto infrequenti nella baleneria. Tuttavia, nella maggioranza dei casi, la feroce premeditazione di Moby Dick appariva talmente diabolica che ogni morte o mutilazione da lui provocata non veniva interamente attribuita all'azione di una creatura priva di intelligenza. Immaginate voi dunque a quale parossismo di travolgente cieco furore venisse spinto l'animo dei cacciatori più disperati, che tra i rottami delle lance distrutte e le membra maciullate dei compagni che andavano a fondo sfuggivano a nuoto ai bianchi grumi di quell'ira funesta per riaffiorare sotto la serena, esasperante luce del sole che sorrideva su quella scena di catastrofe come su una festa nuziale. Con le tre lance a pezzi e uomini e remi che gli mulinavano attorno, un capitano, afferrato il coltello da sagola fissato a tutto ciò che restava della prua, si era lanciato sulla balena come un duellante dell'Arkansas, tentando ciecamente di troncargli con una lama di 6 pollici la vita pulsante alla profondità di un braccio. Quel capitano era Acap. E così avvenne che, passando improvvisamente sotto di lui con un rapido scatto della mandibola a forma di falce, Moby Dick aveva mozzato la gamba di Acab con la stessa facilità con cui un falciatore recide un filo d'erba. Nessun turco inturbantato, nessun sicario malese o veneziano avrebbe potuto mutilarlo con più evidente crudeltà. Non c'era dunque motivo di dubitare che, sopravvissuto a un simile scontro, Acab avesse maturato verso la balena una selvaggia sete di vendetta, resa ancor più implacabile dal fatto che nella sua frenesia morbosa egli era giunto ad attribuirle non solo tutte le sue sofferenze fisiche, ma anche ogni suo strazio intellettuale e spirituale. La balena bianca gli nuotava dinanzi come l'incarnazione ossessiva di tutte quelle forze malvagie da cui alcuni uomini profondi si sentono rodere dentro, finché non si riducono a vivere con mezzo cuore e mezzo polmone. Benché Acab, consumato dalla fiamma ardente del suo proposito, dirigesse ogni pensiero e ogni azione alla cattura finale di Moby Dick, e benché apparisse pronto a sacrificare ogni interesse terreno a quell'unica passione, tuttavia può ben darsi che per carattere e per la lunga consuetudine fosse troppo legato alle focose usanze della baleneria per abbandonare del tutto gli scopi secondari del viaggio. O almeno, se così non era, non mancavano altri motivi capaci di esercitare su di lui un influsso ancora più potente. Anche considerando la sua ossessione, forse sarebbe eccessivo suggerire che il rancore verso la balena bianca si fosse in lui esteso in qualche modo ai capodogli in generale, così da fargli immaginare che più mostri ammazzava, più crescevano le probabilità che il successivo si rivelasse proprio quello tanto odiato. Ma se una simile ipotesi è certamente criticabile, c'erano pur sempre altri fattori che, quantunque non del tutto in accordo con la furia della passione che lo dominava, non mancavano comunque di influenzarlo. Per raggiungere il suo scopo, Acab aveva bisogno di strumenti E fra tutti gli strumenti in uso all'ombra della luna, gli uomini sono i più soggetti a guastarsi. Egli sapeva, per esempio, che per quanto fosse forte il suo ascendente su Starbuck, tuttavia quell'ascendente non implicava il completo controllo del suo spirito, più di quanto la semplice superiorità fisica non comporti il dominio intellettuale. Tra il puro spirito e l'intelletto, infatti, corre solo una sorta di rapporto materiale. Né Ahab trascurava un'altra cosa. Nei momenti di forte emozione, l'uomo sdegna ogni considerazione materiale, ma quei momenti fanno presto a svanire. La condizione costituzionale e permanente dell'uomo civilizzato, pensava Ahab, era l'attaccamento al proprio interesse. Ammettiamo pure che la balena bianca eccitasse in pieno i cuori di quella ciurma di selvaggi e, reagendo con la loro innata ferocia, suscitasse in loro persino una certa qual generosità da cavalieri erranti. Eppure, mentre davano la caccia a Moby Dick per il piacere di farlo, avevano bisogno di soddisfare anche i loro più comuni appetiti quotidiani. Perfino gli antichi crociati, nella loro esaltazione cavalleresca, non si accontentavano di percorrere 2000 miglia per combattere per il Santo Sepolcro senza dedicarsi per strada a borseggi, furti con scasso e altre pie redditizie attività. Se si fossero rigorosamente attenuti al loro romantico obiettivo finale, di quel finale romantico obiettivo troppi di loro si sarebbero ben presto stufati. Non posso privare questi uomini, pensava Ahab, di ogni speranza di far soldi. Già, soldi. Per adesso magari li disprezzano, ma fai che trascorra qualche mese senza nessuna prospettiva di guadagno, e un bel giorno il desiderio di liquido si ammutinerà in loro di colpo, e Ahab sarà liquidato. Vi era infine un ulteriore incentivo alla cautela che riguardava più da vicino la persona stessa di Ahab. Dopo aver rivelato, probabilmente d'impulso, o forse un po' troppo prematuramente, lo scopo primo, ma privato, del viaggio del Pequod, Ahab si rendeva perfettamente conto che così facendo si era indirettamente esposto all'accusa inconfutabile di abuso di potere. Perciò il suo equipaggio, se ne avesse avuto la voglia e la capacità, avrebbe potuto con perfetta impunità morale e giuridica rifiutargli ogni ulteriore obbedienza e persino strappargli il comando con la forza. Ahab doveva naturalmente essere ansiosissimo di proteggersi dalla sia pur minima accusa in tale senso e dalle possibili conseguenze del diffondersi di quella impressione repressa. Una simile protezione poteva solo derivare dal predominio del suo cervello, del suo cuore e del suo pugno, sostenuto da un'attenta calcolatrice vigilanza a ogni minima variazione d'umore cui poteva andare soggetto il suo equipaggio. Per tutti questi motivi, quindi, e per altri forse troppo sottili per poter essere tradotti in parole in questa sede, Ahab vedeva chiaramente che occorreva continuare in buona misura ad attenersi allo scopo naturale e ufficiale del viaggio del Pequod, rispettare le normali consuetudini di bordo e non solo, ma sforzarsi di esibire la sua notoria passione per l'ordinario esercizio della professione. Comunque sia, ora si udiva spesso la sua voce urlare alle tre vedette al colombiere di tenere gli occhi bene aperti e di non mancare di segnalare neanche una focena. Tanta vigilanza fu presto ricompensata.
Piero Baldini ha letto Moby Dick di Herman Melville, riduzione e regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.